Flavia Foradini, allora per i saluti in diretta, buongiorno, ben ritrovata.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora, per i suoi 150 anni dalla fondazione, il Museo di Storia Naturale di Vienna ha aperto una mostra dal titolo Collezionare bene, collezionare male. Il fulcro è su come le ingenti collezioni del museo sono state create nel tempo, un tema che oggi è molto sentito, soprattutto lo sappiamo quando va a toccare gli effetti del colonialismo. Per l'occasione il Museo Viennese, affacciato sul Ring, fa il punto proprio sul proprio sviluppo e sul divenire delle pratiche nella raccolta di reperti. Flavia Foradini, tu hai visitato la mostra per noi, allora cosa ci puoi dire? Innanzitutto, la prendiamo larga, del Museo di Storia Naturale di Vienna.
Allora, molte parti delle collezioni risalgono al Settecento, però il museo vero e proprio venne istituito da Francesco Giuseppe 150 anni fa, appunto, cioè nel 1876. Oggi raccoglie oltre 30 milioni di oggetti che documentano le origini del pianeta, la vita umana, animale, vegetale e che quindi spaziano da minerali a reperti archeologici a fossili. Il Museo di Storia Naturale ha anche delle sedi staccate. Da più di un secolo gestisce per esempio gli scavi nell'importante sito turco di Efeso e però ha scavato anche in Egitto. In territorio nazionale, a est di Vienna, quindi verso la Slovacchia, gestisce il parco archeologico di Carnuntum, dove è stato portato alla luce il passato romano dell'Austria orientale. E il museo esegue scavi e ricerche che riguardano anche il passato preistorico e celtico in varie parti del territorio nazionale. Mentre in città vi è la sede staccata della cosiddetta Torre dei Pazzi, che è un edificio dal punto di vista architettonico molto interessante, tutto circolare, dove nel Settecento venivano rinchiusi i malati di mente. E adesso c'è un'importante collezione di preparati anatomici e patologici. Insomma, è un'attività molto variegata, intensa, con un team di esperti molto grande, sono decine e decine di scienziati, analisti, restauratori che lavorano al Museo di Storia Naturale tutti i giorni.
Ecco, entriamo un po' nel merito delle collezioni. Da dove provengono le collezioni del Museo di Storia Naturale di Vienna?
Allora, un corpus fondamentale deriva dalla passione per il collezionismo degli Asburgo, che non si concentravano solo sull'arte. L'arte è naturalmente la parte più conosciuta per via di questi splendidi capolavori che sono conservati per esempio lì di fronte al Kunsthistorisches Museum, ma collezionavano anche in campo scientifico, addirittura con importanti campagne di ricerca anche in giro per il mondo. Cominciarono a collezionare in campo scientifico alla metà del Settecento. Perché? Perché l'imperatore Francesco Stefano di Lorena, marito di Maria Teresa, comprò una collezione privata di circa 30.000 oggetti che hanno costituito poi il nucleo fondante del museo. Di quel periodo, per esempio, in mostra c'è il primo inventario scientifico in terra asburgica, con fogli scritti a mano che analizzavano i reperti ed erano provvisti di disegni molto particolareggiati di ciascun oggetto, perché insomma, allora bisognava fare così, perché bisognava disegnarli naturalmente, oppure fare degli acquarelli. Infatti ci sono dei magnifici acquarelli di fiori e piante. Gli Asburgo però avevano anche emissari che compravano oggetti un po' ovunque nel mondo e venivano svolti anche dei viaggi appositi di ricerca. Per esempio uno molto famoso fu alla metà dell'Ottocento con la nave Novara, che portò a casa, diciamo così, tantissimi preparati geologici, zoologici, botanici, etnografici. E poi un'altra spedizione famosa fu quella dell'arciduca Francesco Ferdinando verso la fine dell'Ottocento. Anche lui portò a casa decine di migliaia di oggetti. Quindi la fonte di provenienza delle collezioni nei musei sono molto diverse, ma è importante dire a questo proposito che l'Austria non ebbe colonie al di fuori dell'impero e tuttavia le modalità di raccolta di reperti di oggetti al di fuori dei confini erano spesso di tipo coloniale, anche se per lo più gli Asburgo furono abbastanza corretti e facevano degli acquisti che allora quantomeno erano considerati legali. C'è per esempio il caso della celeberrima corona di Montezuma, no, precolombiana, che è una spina del fianco degli attivisti e dei politici centroamericani che ne hanno chiesto molte volte la restituzione dell'Austria. Ebbene, questa corona di Montezuma risultava nelle collezioni dell'arciduca Ferdinando II del Tirolo già nel XVI secolo, quindi si va moltissimo indietro nel tempo. E la corona di Montezuma è al museo etnografico, non al museo di storia naturale. C'è anche poi l'esempio molto importante dei bronzi di Benin, sempre al museo etnografico, ce ne sono una sessantina. Tantissimi musei nel mondo stanno restituendo questi bronzi di Benin all'Africa. Per quanto riguarda quelli giunti a Vienna, bisogna dire che l'Austria non partecipò alle razzie nel Benin, comprò questi oggetti da mercanti, però insomma il senso di responsabilità oggi è molto più ampio, e quindi c'è tutto il tema del collezionismo negativo che appunto viene tematizzato dal titolo della mostra.
Esatto, e questo ci porta allora dritti dritti alla mostra, Flavia, che tu hai visitato. Il titolo lo ricordiamo: collezionare bene, collezionare male. Allora, com'è strutturata e quali sono gli oggetti più interessanti?
Allora, il motto portante della mostra è nulla viene nascosto. Cioè, gli organizzatori mettono in campo una sorta di approccio veramente radicale alla propria storia e lo testimoniano con un numero molto cospicuo di oggetti di varia tipologia, ed è proprio questo l'aspetto naturalmente più innovativo e più interessante di questa mostra, cioè gli aspetti negativi. Perché? Perché ci si chiede cosa è lecito collezionare, fino a che punto ci si può spingere per acquisire degli oggetti. L'esempio più clamoroso di collezionismo negativo sono alcuni frammenti di una piramide egizia che vennero portate a Vienna nel 1869 da un geologo dalla zona archeologica, figuriamoci, di Giza. È vero che le piramidi sono diventate patrimonio dell'umanità solo negli anni 70, però insomma oggigiorno veramente fa molta impressione che qualcuno vada a fare questo turismo e si porti a casa dei pezzi archeologici di probabilmente di inestimabile valore. Viene anche tematizzata nella mostra la furia venatoria degli Asburgo, che erano dei cacciatori formidabili, e c'è una classifica di demerito in cui probabilmente in cima alla lista c'è proprio l'arciduca Francesco Ferdinando, che in vita sua pare abbia ucciso più di 270.000 animali, cominciando all'età molto tenera di 9 anni a uccidere animali. Poi c'è una scaffalatura con delle calzature, con dei manufatti vari di coccodrillo. Oggi fanno impressione perché i coccodrilli naturalmente sono una specie protetta, ma fino a un po' di tempo fa era una sorta di status symbol avere un oggetto di coccodrillo nel proprio guardaroba. E sempre parlando di specie animali protetti, in mostra c'è uno sgabello che poggia su zampe vere di elefante, insomma abbastanza raccapricciante. E se ci avviciniamo invece al nostro tempo, è molto impressionante la sezione dedicata all'archeologia durante il nazismo. Perché? Perché durante la Seconda Guerra Mondiale, nelle campagne di scavo che venivano fatte dentro e attorno al campo di concentramento di Gusen, che era un sottocampo di Mauthausen, anche molto vicino a Mauthausen, e sorgeva in una zona ricca di reperti di epoca celtica, venivano sfruttati i prigionieri, i deportati per gli scavi. Ma durante la guerra arrivarono al museo anche dei preparati animali da Auschwitz, quindi stiamo parlando di un capitolo davvero molto buio.
Capitolo davvero molto buio. Allora, in conclusione, Flavia, adesso la mostra ci ha raccontato che cosa espone, e a che tipo di pubblico si rivolge allora una mostra come questa?
Allora, l'intento è fortemente divulgativo e a tratti addirittura pedagogico, e non stupisce perché un'utenza importante è quella delle scuole. Tutto però è presentato con molta franchezza, con una sorta di lievità, in certi casi addirittura giocosa, e c'è molta tecnologia con ricostruzioni in 3D, per esempio molto belle, di zone di scavo archeologico e di oggetti che particolarmente interessanti, che quindi ruotano sul proprio asse. E poi ci sono anche dei video che presentano il laboratorio di studio e restauro con i restauratori, con gli analisti e gli scienziati che stanno lavorando. C'è poi una parete su cui vengono presentati in forma ludica i dati abbastanza impressionanti del museo, per esempio il fatto che ci sono 5 piani sotterranei, e la cosa non si vede minimamente quando si va al museo, ma ci sono 5 piani sotterranei di depositi e di laboratori. La superficie espositiva di oltre 8.000 metri quadrati, un'affluenza di visitatori che sfiora il milione all'anno, di cui la metà all'estero. E nel percorso della mostra ci sono anche molte spiegazioni e molte domande che vengono poste al visitatore, per esempio appunto perché collezionare? E la risposta che danno al museo dal punto di vista naturalmente scientifico è perché in questo modo si costruiscono archivi inestimabili delle diverse forme di vita. E però viene dato anche un altro messaggio, perché bisogna seguire dei criteri etici che naturalmente sono cambiati nel corso dei secoli e che oggi però non possiamo più ignorare. Quindi collezionare può assumere tratti patologici, dicono gli organizzatori della mostra, e addirittura puntano il dito proprio ancora su Francesco Ferdinando e i suoi 270.000 animali uccisi. Un'ultima nota a margine: qualche anno fa il museo chiamò l'artista Daniel Spörri e gli diede carta bianca per muoversi nelle sale del museo, ma anche attraverso tutti i depositi e tutti i laboratori, e lui ne trasse delle ispirazioni per una mostra molto singolare che metteva una accanto all'altro sue opere e anche oggetti molto particolari del museo. Io ricordo che in quell'occasione avevo parlato con Spörri e lui mi aveva detto che era rimasto assolutamente affascinato da quel museo. E effettivamente, quando si entra e si guarda questa mostra, ma anche la mostra permanente del museo, c'è un fascino davvero molto speciale. Sono delle collezioni che davvero impressionano ancora oggi. E un'ultimissima nota: la mostra chiude il 27 di giugno.
Il 27 di giugno, quindi c'è ancora un po' di tempo per andarla a visitare. Non lo ricordiamo, il titolo: Collezionare bene, collezionare male. Questa mostra in corso al Museo di Storia Naturale di Vienna è organizzata in occasione dei suoi 150 anni dalla fondazione. Si parla, noi abbiamo parlato nel raccontare la mostra, ma anche ciò che espone il Museo di Storia Naturale di Vienna, le sue collezioni. Abbiamo parlato anche appunto proprio del collezionismo e anche dei criteri etici che oggi sono così importanti e di cui spesso abbiamo anche parlato pensando alla Svizzera, visto che il collezionismo è un tema che ci riguarda anche molto da vicino qui alle nostre latitudini. Flavia Foradini, come sempre, è stato un piacere.
Arrivederci, buona giornata a tutti.
A presto.